al mio segnale scatenate il 110%.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Diciamo che Freddie Mercury non ha più questo problema, quello di scegliere i regali giusti da fare ad amici e familiari, perché questo è proprio il grande dilemma che attanaglia noi tutti in questo periodo.
Sì. E purtroppo ci manca anche il tempo, oramai ci manca Freddie Mercury, ovviamente ci manca parecchio.
E vabbè, a qualcuno mancano anche i soldi, perché devo dire che le spese non sono proprio banali quelle da sostenere in questo periodo, a meno che non si facciano delle scelte radicali di così fare dei pensierini. Io invece quest'anno ho visto che proprio il pensierino non ce l'ho fatta a farlo, spendo anche di più.
Il pensierino è una di quelle cose che si dice ma poi non è che tanto si pratica.
Vabbè, quanto spenderemo quest'anno? Diamo subito la notizia ferale.
11 miliardi di euro. Come stai messa?
Una piccola percentuale di contributo anche a questa cifra mostruosa, ma chi ce lo dice?
Lo dice facile.it, che con l'istituto di ricerca EMG Different ha stabilito in circa 256 euro la spesa media pro capite.
Vabbè, io ho sfondato.
Io vorrei capire, però 256 euro, ma nel senso mia moglie ed io 256 per due, moglie, figlia ed io 256 per tre e così via, questo mi piacerebbe sapere.
Continuando a scorrere i dati dell'indagine si scopre che sono ben 6 milioni e 200 mila gli italiani che rispetto al 2023 hanno dichiarato che ridurranno però il budget destinato ai regali.
Eh sì, perché il 47% ha detto di essere costretto a contenere la spesa per l'aumento dei costi che ha dovuto fronteggiare in altri ambiti, ad esempio le bollette. Guardando poi ai budget, le donne hanno dichiarato di spendere per i regali mediamente di più rispetto agli uomini.
Siamo più generose, non c'è niente da fare.
298 euro rispetto ai 213 del campione maschile. Tra le fasce anagrafiche più alto spendenti troviamo gli over 65, a cui in media i regali costeranno 373 euro, probabilmente per rendere felici anche i nipoti.
Secondo me invece chi deve ritornare nella propria città di origine e per farlo deve prendere un volo, secondo me non fa nessun regalo quest'anno, perché tutto il budget è stato destinato al biglietto aereo.
Lo ha detto Altro Consumo, che ha condotto un'indagine sui costi voli andata e ritorno da Milano e da Roma per 12 destinazioni e periodi festivi e non festivi, per un totale di 500 prezzi che sono stati rilevati. Allora, non sorprendentemente, perché questa è una cosa che a tutte le festività dobbiamo segnalare, la Sicilia è risultata la regione più penalizzata. Milano-Catania avrebbe avuto un costo medio di 34 euro a metà gennaio, 389 euro nel periodo di Natale. Per gli appassionati dell'aritmetica fa il 1031% in più, 11 volte tanto.
Vabbè, il nostro ospite in studio scuote la testa, poi magari lo faremo commentare.
Essendo
anche
un esperto di educazione finanziaria, di alfabetizzazione finanziaria,
e di difficile gestione dei budget finanziari soprattutto.
Allora, per tre persone ovviamente, se uno volesse scendere da Milano a Catania a Natale, 1284 euro, 653% in più rispetto ai 171 della media stagione. Vabbè, qui sappiamo che sull'algoritmo c'era comunque una vigilanza assegnata all'antitrust.
È funzionata parecchio.
Vedremo se succederà qualcosa. Era stato chiarito ai tempi, quando nell'estate scorsa il governo ha cercato di intervenire, ma poi ha dovuto correggere un po' la rotta, perché per questioni certo non si può orientare il mercato in modo, come dire, in modo sovietico, però ha affidato all'antitrust comunque un potere di vigilanza. Vedremo se lo eserciterà in questo caso.
Diciamo che non è stato esercitato. pensato per questo Natale. Allora, abbiamo già alzato il velo sull'ospite che ci farà compagnia per gran parte della trasmissione. È venuto a trovarci qui in studio Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, oggi presidente di Equa, autore del libro, l'ultimo dei tanti che ha scritto, Il tempo del benessere, l'educazione finanziaria, non come nozioni da apprendere, non come scelta di rimettersi sui libri di testo per imparare a memoria che cos'è l'azione o l'obbligazione, ma educazione finanziaria come servizio alle persone. Sergio, bentornato a Due di Denari.
Grazie davvero.
Perché gli diamo il bentornato, Mauro, lo sai?
Guarda, ho avuto un'anticipazione prima della puntata.
Io neanche me lo ricordavo e mi vergogno anche un po', però. Vabbè,
però diciamo così che non è che poi non l'hai più visto da allora.
No,
però,
esatto, infatti. Però
è vero che è stato il primo ospite e lui lo raccontava con orgoglio,
esatto.
Con grande gioia di ritrovarsi qui negli studi. È stato il tuo primo ospite
a Salvadanaio nel settembre del 2004. Quindi noi, peraltro, quest'anno, in un anno di tanti compleanni, io non ho ricordato il mio perché a settembre ho fatto 20 anni di Radio 24.
Ma guarda,
non ho neanche portato una miseratura.
Ci vuole,
esatto,
qualcosa.
Così, l'ho fatta passare un po' così,
allora,
secondo piano.
Rimedieremo con qualche prossimo compleanno.
È cambiato qualcosa, Sergio, dalle cose che raccontavamo in quel periodo sull'educazione finanziaria degli italiani? Oggi sembra diventata l'emergenza nazionale, ma è sempre tale? È peggiorata la situazione? Insomma, le cose che vai raccontando nei tuoi corsi che fai con i consulenti finanziari, con il mondo assicurativo, con tantissime platee anche molto differenziate ed eterogenee. Cambiato niente?
No, è cambiato che se ne parla molto e quindi sto cercando di essere diplomatico come prima risposta. È un tema molto diffuso.
Adesso
allora
si prende,
diffuso.
Intanto che intervistiamo il primo ospite, si prende del tempo per così poi regalarci una risposta più puntuale rispetto a questa complessa domanda.
A me piace però che il titolo di un volume dedicato all'educazione finanziaria sia Il tempo del benessere,
sì.
Perché a volte ci capita di dirlo, Sergio, l'educazione finanziaria non è una sorta di trasferimento obbligato di nozioni con condanna al cilicio, cioè alla sofferenza e alla privazione.
Il risparmio anche non è sacrificio, tu lo dici sempre, Mauro, quando incontriamo anche i nostri ascoltatori.
Puoi pianificare per avere qualche obiettivo particolarmente gratificante. Io ad esempio a volte dico mi piacerebbe tanto acquistare una Ferrari o una Lamborghini, sto vedendo quanta distanza ho ancora con i miei risparmi, un po' tanta, però chi può dirlo?
Però vedi, quello che fate voi stamattina avete cominciato parlando dei costi per le persone. Ecco, abbiamo esattamente la stessa prospettiva, cioè al di là dei dati macro sul paese, va bene, che sono importanti, però quello che veramente credo ci accomuni e sia percepito è l'attenzione alla quotidianità di spesa, di sogni, di bisogni delle persone. E questa strada è una strada sulla quale, adesso sono meno vago, abbiamo fatto dei grandi passi in avanti anche e non va dimenticato, grazie a voi.
Ci sembra molto in linea anche con il nostro ragionamento il titolo del primo osservatorio che presenteremo fra qualche istante, l'osservatorio che ha diffuso ieri Nomisma e che si intitola Sguardi familiari. Si parla di famiglie, però in questo osservatorio si racconta che si sta soffrendo in questo tempo di congiuntura economica favorevole, i redditi disponibili sono ritenuti insufficienti da 6 italiani su 10, quindi come al solito un quadro in chiaro scuro, a tinte fosche, coloriamolo come vogliamo, ma il colore tende sempre al grigio.
Sì, sto bicchiere diventa sempre un po' più mezzo vuoto che mezzo pieno, diciamola. Allora, 800 24 00 24, numero
verde,
abituale.
Per commentare tutto quello che vogliono, quanto spendono per Natale, quanto hanno speso per prenotare il volo per ritornare da mamma e papà, dalla famiglia d'origine, e poi l'educazione finanziaria. Che cos'è stato questo 2024 per voi? Avete aggiunto qualche competenza in più rispetto a quelle che vi mancavano? Avete fatto qualche scelta di pianificazione dopo che vi abbiamo stressato per tanto tempo su questo tema? È stato un anno decisivo da questo punto di vista. Se volete condividere la ricetta che avete adottato a casa vostra con la vostra famiglia, ci farà piacere poi condividerla anche con i nostri ospiti.
349 238 6666, il numero abituale per SMS e WhatsApp.
Tutti a fare legna, yeah!
Buongiorno, sono una vostra ascoltatrice da parecchi anni e sto notando ultimamente che non trasmettete mai Mina o le sue canzoni. ma perché, mi chiedo. Grazie.
È perché sui soldi non ne ha fatta neanche una.
No, guarda, adesso mi cogli così a bruciapelo, non me ne
viene
in mente.
Le mille bolle blu, qualche, è possibile che non abbiamo usato mai niente. Adesso facciamo riaprire il serbatoio a Marco Lombardo e vediamo se sicuramente nel recente passato non abbiamo sfruttato.
Colmiamo subito la lacuna con la grande mina.
Allora, parlami di auto aziendali, ti prego, le novità.
Sì, lo so, perché questa cosa qui che tu chiedevi per un'amica. Allora, abbiamo avuto questa puntata lunedì dedicata alla stretta che è in arrivo per la fiscalità sulle auto aziendali, sulle flotte aziendali, una fiscalità che, e anche oggi Sole 24 Ore lo rimarca raccogliendo appunto le preoccupazioni della categoria, una fiscalità che avrà anche un effetto sulle buste paga dei dipendenti se hanno l'auto aziendale assegnata. Vi risparmio tutta la descrizione tecnica, la puntata è a disposizione naturalmente sul nostro sito, sul sito Radio 24, tra i podcast. La notizia importante è che però gli ordini del 2024, cioè chi ha ordinato l'auto nel 2024, non sconterà questa tassazione, questo regime peggiorativo. Gli aumenti scatteranno solo per gli ordini dal 2025. Lo riferisce il Sole 24 Ore, pagina 5, trovate tutti i dettagli.
Sorgi, si prepari, perché adesso le chiedo un commento anche sull'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2024 realizzate e pubblicata ieri da Intesa San Paolo e Centro Einaudi. Perché pure qua le notizie critiche sono tante, le informazioni critiche e le evidenze critiche di questo rapporto. Allora, circa il 65% degli intervistati, questo lo sapevamo, sceglie la sicurezza come prima caratteristica a cui prestare attenzione quando si investe, in aumento rispetto al 60% del 2023. Prima cosa. La liquidità si colloca al secondo posto con circa il 14% delle preferenze, siamo in linea con lo scorso anno. La diversificazione dei portafogli si conferma in declino rispetto ad inizio decennio, con solo il 30% dei risparmiatori che tra il 2021 e il 2024 hanno optato per strumenti diversificati. Nel 2019 erano il 40%. Cambia l'orizzonte temporale degli investimenti. 10 anni fa il 65% dei risparmiatori si focalizzava su una prospettiva di 3 anni o meno, ora la percentuale è del 40%, è triplicata la quota di chi valuta gli investimenti su una prospettiva di 5-10 anni, dal 6 al 19%, questa ci sembra una buona notizia. La banca rimane la fonte di informazioni più apprezzata, si consolida l'inclinazione degli intervistati verso le obbligazioni, questo l'abbiamo scoperto negli ultimi 2 anni con il ritorno dei rendimenti sui titoli di Stato, naturalmente molte risorse che prima erano liquide, ferme sui conti correnti, si sono dirottate verso le obbligazioni, cala la percentuale di chi opera in azioni, ma direi, Mauro, di andare alla ciliegina sulla torta, e cioè il risveglio o meno dell'interesse degli italiani verso le questioni di natura finanziaria ed economica. In realtà non c'è un grande risveglio.
No, perché si torna a valori storici, dice l'indagine, il 30% degli intervistati, quindi grossolanamente uno su tre di noi, si è dichiarato per niente interessato all'economia e alla finanza. Posso fare una battuta? Il problema di non occuparsi di economia è che poi l'economia si occupa di te, come si dice talvolta. Ecco, non è per dire che dobbiamo tutti diventare Gordon Gekko, il mitico speculatore del film. Però insomma, sapere almeno qualcosa, che ne so, sul tasso di interesse composto, sull'inflazione, quello lì secondo me aiuterebbe, no, Sorgi?
Sì, io leggo in questi dati quella che noi chiamiamo grande disattivazione, cioè una tendenza a staccare, a spegnere la luce e a non interessarsi più del proprio presente e del proprio futuro. Perché siamo sciocchi? No, perché c'è un affaticamento generale che è nelle case e negli uffici, ed è un po' come se durante la giornata non hai litigato con tua moglie o con tuo marito, i figli non ti hanno mandato a quel paese, il cane non ti ha morso, non sei stato licenziato, tu pensi di aver compiuto un'impresa eroica e non hai più desiderio di occuparti di altro. Ma è esattamente come dite voi, tu non puoi non occuparti di un mondo che si occupa di te, e quindi va rimessa in attivazione e in azione questo distacco, che deriva forse un po' da sfiducia.
Ma tutto questo non deriva anche da quel grande equivoco di fondo che prima Mauro un po' ha sollevato, cioè che quando noi proviamo a discutere di educazione finanziaria c'è ancora questo trasferimento di percezione verso le persone che è errato, cioè le persone ritengono di doversi rimettere a studiare e di non non pensare invece alla propria vita in un modo diverso, in un'ottica di pianificazione e di raggiungimento di, della Ferrari o della Lamborghini di Mauro.
È così, eh. E già il nome non è tanto bello, eh? Educazione, noi non siamo maleducati, finanziaria.
Quella, le nozioni e l'alfabetizzazione che è un'altra cosa, però...
Però non ci piace ritenerci maleducati, la finanza forse non è appassionante e quindi forse noi dovremmo ricucire con ago e filo l'interesse parlando alle persone di loro, dei figli, della casa, dei mutui, del futuro, della fine del lavoro, degli imprevisti, dei progetti, ma finché noi non ci concentriamo tanto sull'utente, ma pensiamo che il problema principale sia quello di aumentare nozioni, probabilmente l'interesse non riusciamo a raggiungerlo come certo. vorremmo.
C'è poi un altro tema, Mauro, molte persone dicono non riesco a risparmiare, a fare queste scelte perché non ci arrivo alla fine
Guarda,
del mese, e questo ce lo racconta.
Due messaggi uno in seguito all'altro, esattamente, che esprimono questa dicotomia, questo binomio presente. L'uno di Alfonso dice, oltre a fare i complimenti a noi, grazie Alfonso, dice complimenti a Sergio
Alfonso,
per il libro.
Alfonso peraltro è un consulente finanziario che salutiamo, un nostro
dice è importante parlare di educazione finanziaria ma si trascura il cosa e il come farla in modo utile. E un altro ascoltatore invece, Michele, ci dice ma per interessarsi alla finanza bisogna avere del reddito extra disponibile, non mi sembra strano che il 30% non lo abbia più. Io qui che me la cavo sempre con una battuta, è quando ne hai meno che te li devi curare di più, però non lo so, capisco che effettivamente c'è una sorta di ritrosia avendo meno disponibilità magari a volersi mettere in discussione con un consulente, anche semplicemente a uno sportello bancario,
Sì, però è esattamente così. Tutti abbiamo bisogno di questo, ciascuno in funzione dei propri problemi. Chi non arriva a fine mese deve fare un'analisi puntuale sulle proprie spese, sul proprio futuro. Chi ha molto denaro deve comprendere se è speso non come dico io, ma come le persone desiderano spenderlo. Ecco, aggiungerei al perché, al come e al cosa anche il dove. Perché la grande sfida futura è parlare alle persone dove si trovano, e ad esempio nelle imprese. Quindi noi dobbiamo entrare nelle imprese, parlare con i lavoratori, parlare con i cittadini, e quindi non solo utilizzando il mercato finanziario, ma capendo che questa cosa, che è un diritto di quarta generazione, quindi di tutti, va portato ciascuno per la propria parte nei luoghi in cui le persone vivono.
Benissimo, affrontiamo però adesso la questione dei redditi, che sono un po' sofferenti, come ci racconta il primo rapporto che presentiamo stamattina.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Mina ha fatto soldi, soldi, soldi.
Mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Buongiorno. Sì, io sinceramente quest'anno ho fatto parecchie cose, nel senso che avevo qualche risparmio che stava lì in giacenza e mi sono decisa, mi sono buttata e ho investito in, diciamo che ho seguito molto i vostri consigli, diversificando più possibile fra azioni, BTP, obbligazioni statali di stati esteri, sempre ascoltando la vostra trasmissione.
Sono un po' preoccupata perché continua a ribadire l'ascoltatrice che ha investito ascoltando la nostra trasmissione. Spero che si affianchi anche ad un bravo consulente, però pare che un giardinetto ben diversificato quantomeno lo abbia messo in piedi. Non ho capito se Marco Mercatini di Nomisma è caduto, e invece ce l'abbiamo. Buongiorno, direttore sviluppo di Nomisma,
buongiorno,
responsabile
buongiorno.
Dell'osservatorio che presentiamo questa mattina, che peraltro ha un titolo molto bello, Mauro, vero?
Sì, guarda, qui
sguardi
si parla,
familiari.
Osservatorio sguardi familiari, e ci dice però, questo sguardo familiare ci dice che i redditi disponibili sono ritenuti insufficienti da 6 italiani su 10. Ce lo conferma il dottor Marcatini, e in che senso insufficienti? Perché insufficiente copre un'area molto vasta come significati.
Sì, grazie intanto per l'invito e anche per i complimenti al titolo, a cui teniamo molto, perché per noi oggi parlare di famiglie in generale non serve a poco. Oggi ci sono alcuni sguardi che sono più importanti di altri, in modo particolare c'è un'emergenza delle famiglie monocomponenti e monogenitoriali che spesso nelle grandi città assume anche i connotati di un nucleo familiare su due presenti in queste città, che hanno delle condizioni familiari molto diverse. Oggi in termini aggregati 6 famiglie su 10 percepiscono non adeguato un reddito che serve a mantenere un certo welfare familiare che si era costruito nel tempo. Vi do un dato al rovescio: per molte famiglie oggi per mantenere la casa, la bolletta e pagare la bolletta, pagare il mutuo, bisogna rinunciare alle spese sanitarie, e questo vale per il 50% delle famiglie, o le spese culturali o le spese sportive. Ecco che significa una retrocessione nei confronti di un progresso familiare che si era costruita nel tempo.
Quindi un sacrificio, una privazione, appunto, che ovviamente per molte famiglie diventa difficilmente anche accettabile. Poi, Mauro, hai voglia di mettere la testa sul risparmio come senso di progetto?
Sì, perché tra queste rinunce rilevanti che il rapporto denuncia non ci sono solo le spese sanitarie, ma ad esempio una famiglia su 10, e questo in tempi di natalità a zero o anche sotto zero è importante, dichiara che non potrebbe far fronte economicamente alla nascita di un figlio, e una su 6 non riuscirebbe ad affrontare la perdita di autonomia di un proprio componente. E poi ci sono le famiglie sandwich, cioè quelle che devono curarsi sia dei figli piccoli, perché i figli ce li hanno, sia dei genitori anziani. E qui, secondo me, tra i baby boomer e la generazione successiva siamo in tanti in questa condizione, Marcatini.
Sì, siamo in tanti. Bisogna dire anche due cose: che c'è molto tema psicologico, molte percezioni, quindi sono proprio sguardi, perché rappresentano un po' la pancia delle famiglie in una situazione in cui la congiuntura sembra essere favorevole, ma le condizioni familiari non sembrano migliorare. Quindi, però, bisogna dire anche che ci sono condizioni molto molto differenziate, e che quindi, come dire, a noi piacciono gli sguardi perché ci sembra più omogeneo andare a vedere che cosa accade ad esempio alle famiglie con numerose con figli, piuttosto che alle nuove coppie. Ci sono alcuni dati eclatanti, come quello che citava lei, su una nuova coppia su 10 non affronterebbe un nuovo figlio, e ce lo indicano soprattutto legato anche al tema dell'allargamento della casa. Voi sapete la crisi dell'abitare dentro cui stiamo vivendo, ma non sottovalutiamo anche dopo il Covid l'emergere del disagio psicologico, della non autosufficienza, che sta mettendo in crisi molti nuclei familiari, anche con le distanze. Il dato che a me impressiona di più è che oggi un nucleo familiare su 4 deve in un qualche modo occuparsi di una situazione di difficoltà, di disagio, di non autosufficienza, o all'interno del proprio nucleo o fuori. E immaginate se i servizi pubblici o i servizi di welfare aziendale si possano occupare di questi. Quindi le famiglie stanno facendo il possibile nella conciliazione vita-lavoro per mantenere un welfare personale e familiare che non è migliorato.
Mm-hmm. Fanno il possibile, direi che molti fanno anche l'impossibile, perché il sacrificio a volte è veramente molto complesso da sostenere. C'è poi un tema, purtroppo adesso dobbiamo andare in pausa. Marcatini, siccome c'è un altro tema che prima ha sollevato Sergio Sorgi, il ruolo delle imprese, vorrei capire voi come lo declinate nel vostro rapporto, perché prima Sorgi diceva: in questa cronica carenza di competenze finanziarie che gli italiani hanno, che chiaramente poi va a detrimento di tutta la vita nel suo complesso, e adesso bisogna cominciare a portare certi progetti nei luoghi di lavoro. E quindi volevo capire che cosa avete indicato rispetto alle imprese, perché voi indicate un ruolo margine, visto che il 12% degli intervistati dal vostro rapporto dichiara di trovare un supporto sostanziale in azienda. Mi chiedo che tipo di supporto cerchino appunto gli italiani. Ha tempo di fermarsi ancora un minuto?
Sì, assolutamente sì.
Faccio la borsa, Mauro?
Ma certo, le borse.
Vai Meazza, bravo, bravo!
Due di denari.
Un altro tema dovrebbe essere dell'etica finanziaria per gli operatori del settore, parallelamente all'educazione per i risparmiatori.
Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va.
Il benessere e il malessere economici, personali e familiari hanno dirette conseguenze sulle collettività a cui individui e famiglie appartengono. fremito. Per esempio, le pubbliche amministrazioni, chiamate a supportare fasce di popolazione economicamente vulnerabili, utilizzano risorse per erogazioni monetarie che, sia pur indispensabili per mitigare le urgenze, prima o poi sono destinate a ridursi e non possono costituire la sola forma di aiuto a chi cammina con i sassi in tasca. Giocano. Non sono solo i fragili e i vulnerabili, tuttavia, ad avere necessità di consapevolezza sulla propria economia. Quasi ognuno di noi spende in maniera incoerente con i propri bisogni e desideri. Spendiamo male, risparmiamo poco, abbiamo scarsa dimestichezza con i rischi demografici e finanziari, pensiamo spesso di essere buoni investitori senza averne le competenze e questo ci fa dissipare i soldi che con fatica guadagniamo. Sono questi i temi che riguardano giovani e adulti, cittadini, lavoratori, studenti e pensionati, uomini e donne, soli o accompagnati. Sono solo
stasera senza di te. Un brano tratto, che cosa dovevamo mandare, scusate? E non so leggere. La. Vienimi a prendere. Aspetta, facciamo andare. Mi riconosci, ho le tasche piene di
sassi. Aspettavamo questo verso. Mannaggia. Ho le tasche piene di sassi.
Ho rovinato tutto il sentiment, speriamo di no.
No, va bene, ma era perché volevamo collegarci direttamente al libro che stiamo presentando, Il tempo del benessere di Sergio Sorgi. E torniamo però sul discorso delle imprese, sì. Deborah.
Velocemente con Marco Marcatilli di Nomis, ma perché volevamo capire nel rapporto gli sguardi familiari qual è il ruolo che viene attribuito al mondo impresa in relazione ai bisogni che hanno le famiglie italiane, che lamentano ovviamente che i redditi sono sempre più scarsi, sono, come dire, delle coperte che non riescono a coprire tutte le necessità. Ruolo marginale delle imprese inteso come, Marcatilli?
Sì, qui ci ha colpito molto che questi sguardi delle famiglie ci dicono che quando poi hanno veramente bisogno, la rete parentale è quella che trovano più immediatamente disponibile, poi servizi comunali, ci ha molto colpito che insomma reggono in termini di percezione, ma anche il ruolo della banca locale. Più marginale invece il ruolo delle imprese e della Chiesa, che nel passato invece hanno avuto un ruolo importante nel garantire. Allora qui il fatto che l'88% delle famiglie non trovino una risposta, nonostante ci sia stata anche un'attenzione da parte dei programmi di welfare aziendale, ce la dice lunga.
Il fallimento dell'ISG qua, mi sembra.
Esattamente, allora qui se i piani di welfare aziendale sono una sorta di Amazon che pacchettizzano alcuni prodotti, le famiglie ci stanno dicendo: guardate che abbiamo anche altri bisogni, abbiamo bisogno di alleviare alcuni costi insostenibili, abbiamo bisogno di dedicarci all'istruzione dei nostri figli, abbiamo bisogno di conciliare meglio vita e lavoro, e questo fa parte non solo di un welfare emergenziale ma anche di un welfare preventivo e forse anche attrattivo. Quindi qui l'osservatorio ci dice le imprese dovranno avere un ruolo più concreto e più coerente rispetto a un welfare familiare di cui le famiglie insomma stanno segnalando alcune fragilità.
Grazie a Marco Marcatilli di Nomisma per essere stato con noi, ma insomma quello che mi veniva da pensare, Mauro, è che ci sono tutti gli ingredienti affinché questa disattivazione di cui parlava Sergio Sorgi non si possa certamente risolvere nel breve termine. Abbiamo probabilmente una situazione destinata a rimanere problematica da molti punti di vista per un po'. Sorgi.
Sì, un po' perché a livello personale è vero, si spende poco bene o male, e ci sono le spese anche strane, noi spendiamo più di 2.500 euro in giochi di Stato pro capite a testa, tralasciando 8 miliardi e mezzo di euro spesi in maghi e cartomanti sui quali non vorrei procedere, però è inutile il giochino del biasimo, no? È esattamente come stiamo dicendo, c'è un malessere che al di là del dato è molto presente nelle indagini, nel senso delle persone, e se devo essere sincero, invecchiando io vorrei anche un po' mettere mano, cioè risolverli questi problemi, perché altrimenti finiamo anche noi un po' essere distopici a pensare che tanto non si può fare niente e nulla accadrà. No, calma, si possono fare delle cose ragionando sul senso, perché le cose che stiamo dicendo pongono all'attenzione una rinascita del perché e del senso di risparmiare, di pensare a se stessi. bisogna mettere insieme dei dati. I dati che state pubblicando sono dati importanti, perché ci raccontano una vita che è una vita non semplice, e poi dobbiamo anche confezionare un racconto convincente, attrattivo per le persone, che le porti a bordo e le aiuti a mettere mano, a assumere il controllo sulla propria vita. Vorrei dire quasi con qualità, ma senza quasità, perché non è più il momento nel quale accontentarsi del compitino, di dire ho fatto. Ecco di nuovo il ruolo delle imprese: mettere veramente a disposizione delle persone dei mezzi di consapevolezza e di assunzione del controllo sulla loro vita, per il bene dei lavoratori e delle imprese, perché i lavoratori che stanno male, che non producono, che stanno a casa o che pensano ad altro, non sono un bene né per le persone stesse né per chi le accoglie.
Lei lo dice proprio anche in questo primo capitolo del suo libro. Lei adesso mi sono rimessa a ridargli del lei, mi viene anche da ridere, mi è scappata. Sergio, a cosa serve l'educazione finanziaria? Ci sono questi primi dati che sono assolutamente significativi proprio sul malessere complessivo che genera una condizione individuale economicamente di fragilità, una condizione individuale che si spalma inevitabilmente attorno a noi in ogni lato.
Sì, che da un lato ha origine demografica, perché è vero, c'è una solitudine incredibile e c'è una frammentazione familiare, una ricostruzione dei cicli di vita che è del tutto non comparabile con la semplicità del secolo scorso. E dall'altro però io credo che noi dovremmo veramente un po' imparare a entrare nelle case, perché il dato ci dice sempre chi fa cosa, in che misura, dove, ma non ci dice di che cosa si parla con le famiglie o non si parla, di che cosa si parla negli uffici. E cito una cosa che faccio sempre fatica a citare, cioè i giovani, perché si rischia sempre di essere banali. Però noi vediamo nei ragazzi veramente una scarsa speranza nel futuro, nella carriera, nel senso del lavoro. E non basta lamentarci perché non vogliono lavorare sabato sera nei centri commerciali. E calma un attimo, no? Quali prospettive di carriera gli diamo, no? Quali prospettive reddituali gli diamo? Quindi è proprio un tema di modello di società sul quale dovremmo lavorare. E dico l'ultima cosa, ho detto modello di società, mi piacerebbe dire più propriamente che bisogna ricostruire la comunità prima della società.
Sì, no, ho fatto questo sospiro perché sono le 11:45, dobbiamo dare il traffico, poi soprattutto sul tema dei lavoratori che generano effetti a cascata negativi attorno a sé quando sono vulnerabili dal punto di vista finanziario, c'è un pezzo tratto dal libro che sentiremo però, Mauro.
Dopo il traffico.
Meazza, dammi il traffico che devo partire con la slitta per la prima tappa.
Di denari.
Investimento fai da te? Ai 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 ai.
Al centro dell'educazione finanziaria non c'è il denaro, che è un mezzo per vivere più a lungo e vivere bene. L'educazione finanziaria non è finalizzata banalmente ad avere più soldi, ma a poter vivere una vita più piena, ossia più vicina a quella che vorremmo vivere. I contenuti pratici di questo stare bene sono tre. Gestire entrate e uscite dei conti di casa mettendo in ordine attività e passività. Mitigare o annullare le conseguenze economiche dei rischi patrimoniali e sanitari che possono presentarsi. Realizzare o avvicinarsi il più possibile ai propri progetti di vita significativi. Ci sono tuttavia aspetti meno materiali ma altrettanto concreti che l'educazione finanziaria supporta. Tra questi, la sicurezza psicologica, la soddisfazione di sé, la fiducia in se stessi e negli altri, nel presente e nel futuro.
Solo per completare il ragionamento che facevo prima, c'è questa bella parte del libro di Sergio. I lavoratori economicamente vulnerabili sono oggetto di maggiori infortuni sul lavoro, registrano alti tassi di assenteismo, utilizzano parte del tempo di lavoro a cercare di uscire da situazioni economiche che producono sofferenza, ansia e tensione. Il loro malessere si traduce in minore propositività e produttività lavorativa e nella continua richiesta di anticipazioni su stipendi TFR. Però sia un po' quello che ci raccontano anche gli ascoltatori.
Faccio un triplo rimbalzo perché Sergio ha parlato del problema dei giovani. L'indagine che abbiamo presentato con Marco Marcatili, l'Osservatorio Sguardi Familiari, ci segnala la vulnerabilità che avvertono in misura praticamente doppia rispetto alla media della popolazione gli under 45, cioè si sentono vulnerabili e temono di perdere magari il sostegno di un componente nucleo familiare. mentre andava il traffico, mi diceva Sergio, siamo di fatto forse per la prima volta nella storia dell'umanità in una fase in cui gli anziani, senza offesa per nessuno, io per primo mi ritengo tale, hanno meno paure dei giovani, dovrebbe essere il contrario, insomma, dovrebbe essere che chi ha più anni in fondo teme magari più il fatto della perdita magari della forza, della salute, del suo benessere che magari ha raggiunto, e invece chi è giovane è forte e sente di poter prendere in mano il mondo.
Sì, ma è una questione numerica, con 15 milioni di vecchi e meno di 10 milioni di persone fra 0 e 19 anni, i ragazzi temono che noi instauriamo, così in gioco ma non scherzo, una piccola dittatura democratica dei vecchi nella quale noi decideremo non del futuro ma del nostro presente, consumando il loro futuro. Poi, siccome tutti sono intelligenti, le cose si ribaltano e si risistemano. Per oggi questa percezione un po' di distopia, di pessimismo, unita al breve terminismo, unita al fatto che noi siamo tanti vecchi, siamo potenti e non vogliamo abbandonare i nostri privilegi, insomma non rende proprio tutti sereni.
Due testimonianze molto diverse, contrapposte, però molto interessanti. A parte, voglio salutare Daniela, che ci racconta di essere single, abita a Milano, 58enne, con un buono stipendio, ma da 2 anni a questa parte faccio fatica, soprattutto per le spese sanitarie obbligate. Ma le due voci contrapposte sono quella di Daniele, che ci dice: siamo monoreddito, avevamo 2 soldi da parte, li abbiamo investiti in fotovoltaico ed infissi, la macchina a 15 anni, la realtà è peggiore di come la raccontate, che secondo me fa da contraltare invece alla situazione di Giampaolo, che racconta: ho il problema opposto, troppo concentrato a risparmiare, a un certo punto diventa un'ansia, un'ossessione, metto via da anni il 60% del reddito, mi godo poco o niente, sempre ossessionato dai numeri e ho l'ossessione dell'aumento del patrimonio. Ci sarà pure una via di mezzo in tutto questo?
La via di mezzo è trovare equilibrio fra bisogni e desideri, e quindi tutti sappiamo che la vita è una e cerchiamo di giocarcela nel modo migliore possibile, però allo stesso tempo dobbiamo veramente trovare questo controllo che ci permette non di fare quello che dico io. Per me, se si vuole vivere alla giornata o se si vuole vivere nel futuro, sono temi rispettabili e nessuno può influire, però ciascuno deve avere gli strumenti di consapevolezza per comprendere quali sono gli esiti delle proprie scelte. Risparmiare troppo o risparmiare troppo poco è ingeneroso che senza sapere di chi parliamo qualcuno si permetta di definire se le vite degli altri sono ben fatte. Però il nostro compito è mettere ciascuno in condizione di assumere il controllo su quello che sta facendo e comprendere gli esiti presenti e futuri per sé e per gli altri dei propri comportamenti.
Poi, Mauro, c'è tutto quel tema delle persone che non sanno con chi fare questi percorsi. Noi avremo la settimana prossima di nuovo il presidente di ANASF, Conte, appunto, con il quale magari faremo un ragionamento su come fare ad individuare quella persona adatta a fare un cammino con noi per individuare progetti di vita e gli strumenti finanziari adatti. Però questo è un grande tema.
Sì, anche perché c'è del pudore, mi permetto magari di lanciare anche questo tema con Sergio. C'è un po' di pudore da parte nostra se ci sembra di avere poca disponibilità, che poi il poco e il molto, intendo dire, non è che sono così valutabili con delle soglie. Sappiamo, lo abbiamo nel nostro podcast che stiamo producendo, le soglie di povertà assoluta, di povertà relativa, ma al di sopra di queste soglie critiche il poco e il molto dipendono tantissimo dalla situazione individuale. E c'è una cosa che tu racconti nel libro che è molto un aneddoto molto interessante, quello di una madre che non riusciva a pagare le rette della mensa scolastica, le vengono dati dei fondi e lei utilizza quei fondi per mandare il figlio alla festicciola con gli altri bambini, e chiaramente viene sgridata per questo, e lei dice: scusate, però io ho preferito non far proseguire nel disagio mio figlio, gli negavo di andare alle festicciole perché non potevo affrontare la spesa di quel poco che bisognava mettere per il regalo, per la partecipazione, ho voluto prima di tutto che lui fosse sereno, che lui fosse felice, e per le rette qualche santo provvederà, viene da dire.
È tema enorme, noi siamo tutti imperfetti, lo dico quasi con orgoglio, e dovremmo smetterlo di pensare che è nostro compito correggere le imperfezioni altrui. Tradotto: chi mi dà il diritto di decidere che per una mamma che ha problemi economici grossi, quando per la prima volta ha qualche euro, questo euro deve spenderlo per pagare le multe e non per la dignità dei suoi bambini. È un tema importante, noi insistiamo molto sulla capacitazione, perché secondo noi questo è il ruolo dell'educazione, mettere gli adulti in grado di fare delle scelte, che è molto diverso da decidere che noi che siamo esperti dobbiamo orientare i comportamenti degli altri in funzione di quello che noi riteniamo sia il loro bene. Mi accorgo che sono temi un po' di filosofia politica, ma sono temi con impatti pratici enormi, ed ecco anche qui il ruolo dei vari soggetti, chi può aiutare le persone, il mercato finanziario sicuramente, il terzo settore sicuramente, ma anche qui però bisogna essere inequivoci, perché se quello di cui stiamo parlando è un ruolo sociale, e allora forse non va bene che un certo mercato si spinge solamente verso il private banking, cioè va bene dal punto di vista economico, ma 20 milioni di famiglie che non avranno la possibilità di rivolgersi a qualcuno che gli dia un servizio voluto, dove vanno?
Esatto, vengono intercettate poi anche facilmente da tutti questi truffatori che sono in circolazione, che offrono delle possibilità di investimento che invece non sono reali. Sergio, qualche ultima considerazione su questo lavoro, su questo libro. All'interno c'è anche proprio una spiegazione del metodo, diciamo, l'educazione finanziaria. Noi troviamo in questo periodo, soprattutto succede nel mese di novembre, quando c'è il mese dell'educazione finanziaria, una pletora, una gamma di iniziative in circolazione, tutte utili, tutte sicuramente interessanti, che possono accenderci un pensiero su quelle che sono le nostre lacune, eccetera. Però un percorso strutturato di educazione finanziaria, come per esempio quelli che tu con la tua organizzazione realizzi per il Comune di Milano, hanno proprio uno spirito, una filosofia diversa. Che cosa puoi dirci rispetto a questo?
Due elementi veloci. Il primo è che sinceramente, siccome abbiamo a che fare con un tema delicato che è il risparmio delle famiglie, secondo me non è giusto che tutti possano definirsi educatori finanziari, perché altrimenti si confonde un'indicazione speculativa sulle criptovalute con la capacità di governare la propria economia personale. E il secondo tema è, al di là di noi, che dobbiamo imparare a distinguere l'alfabetizzazione, che è alfabeto, dall'educazione, che è invece personale e che significa accompagnare le singole persone in azienda, nelle città, è meno rilevante oggi, a fare delle scelte o a non farle, ma a capire l'esito di quello che stanno facendo. Ecco, se noi mettiamo un po' di ordine a chi può fare educazione finanziaria e stabiliamo che esistono diversi livelli di scuola e di percorsi, già faremo qualcosa di molto utile, credo.
Allora, abbiamo
un minutino.
Sì, un minuto. Sergio ha evocato un tema colossale nel senso di 136 miliardi, la spesa 2023 di noi italiani per i giochi d'azzardo, le scommesse. Su questo devo dire c'è una serena accettazione, o forse non è serena, ma sicuramente un'accettazione. Cioè, nessuno si sorprende più se ci sono intere trasmissioni sponsor degli sport più popolari che sono proprio presi da questo tipo di richiami.
Mio fratello ludopatico, 60 anni, gli devo dare la paghetta, come faccio con le mie figlie? Chiudiamo con questo messaggio di questo ascoltatore.
È un altro lavoro che facciamo sulle ludopatie, sulle dipendenze, ed è un tema delicato. Ripeto, sta a noi però con ago e filo ridare speranza a queste persone, perché se continuiamo solamente a giudicarle, a biasimarle, non otteniamo risultati positivi.
Assolutamente.
Giusto, no, sono molto d'accordo.
Bene, allora noi salutiamo e ringraziamo per esserci tornato a trovare, non dopo 20 anni, Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, oggi di Equa. Ci ha raccontato molto sinteticamente il suo ultimo libro, Il tempo del benessere, l'educazione finanziaria come servizio alle persone. Visto che avete messo a budget un sacco di soldi per i regali di Natale, insieme all'agenda del risparmio di Radio 24, ci si può mettere dentro anche questo.
Abbiamo dato un'agenda a Sergio?
Gliel'ho data io prima, sì, perché lui ci ha portato la sua, quella sui 10 anni, ci ha invitato a pianificare i nostri obiettivi.
E allora buon fine settimana a tutti.